Buongiorno amici ascoltatori, per questa puntata di Non Solo Sport da Amedeo Monaco, una puntata all'indomani di un turno di campionato di Serie A vincente. La Juve espugna Bologna, la Roma risponde superando in casa la Fiorentina, Napoli e Inter inciampano pareggiando rispettivamente in casa con Udinese e Parma, il Verona riparte e poi ci sono anche risultati positivi da parte del Chievo, al terzo risultato utile e positivo consecutivo, la Sampdoria rinasce grazie alla cura Mihajlovic, il Cagliari in rimonta supera il Genoa, Lazio in crisi dopo la sconfitta con il Torino. Questi alcuni verdetti del turno di ieri, ne parliamo con i nostri ospiti da Milano, dalla redazione di Avvenire, Massimiliano Castellani. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi Don Leonardo Biancalani, parroco e presidente nazionale italiana religiosi.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, commentiamo questo turno di campionato. Innanzitutto, in vetta sembra sempre più chiaro il duello tra Juventus e Roma. Castellani.
Sì, penso che sembra quasi che stiano facendo un campionato a sé queste due squadre, perché dietro c'è un Napoli che stenta, l'Inter idem, la Fiorentina ha perso lo scontro diretto in pratica con la Roma Olimpico e quindi insomma si arriva ai 25 punti del Verona e poi c'è un vuoto con 13 squadre che dal Torino in giù praticamente rischiano addirittura la retrocessione, quindi classifica corta con queste due squadre che comunque fanno un campionato a parte perché vincono in continuazione, la Juve la settima vittoria di fila e la Roma ne ha fatte 11 con 4 pareggi senza perdere mai.
Ecco, dobbiamo anche l'anno, la Juventus è una certezza, ma questo campionato ci dice che anche la Roma è diventata una certezza. A parte i 4 pareggi, adesso ha ripreso a volare con la vittoria importante contro la Fiorentina. La Roma in prospettiva può seguire la scia della Juventus?
Ma sicuramente sarà fondamentale lo scontro diretto di gennaio tra Juventus e Roma. Ecco, lì forse chiariremo la forza autentica della Roma.
Ecco, e Castellani, l'Inter invece spreca delle occasioni di avvicinarsi al Napoli dopo il pareggio proprio dei partenopei contro l'Udinese, poteva essere l'occasione buona la partita in casa contro il Parma, invece è arrivato questo 3-3 spettacolare, ma ci dice che qualcosa, soprattutto in difesa, in casa nerazzurra, non va.
Ma l'Inter ha voluto un po' riciclare parecchi giocatori della passata stagione, che è stata una stagione abbastanza disgraziata, e questo sperimentare di Mazzarri, che in parte è dovuto anche al fatto che c'è un riassetto della società e quindi c'è stato il passaggio da Moratti a Toir, quindi è stato fatto un mercato non di grandissimo sfarzo, c'è stato qualche piccolo ritocco e tutto il gruppo che aveva allenato Stramaccioni in pratica, con dei giocatori come Jonathan che non giocavano quasi mai, che sono stati riproposti, sono stati rimessi in campo la vecchia guardia con Cambiasso e Zanetti chiaramente non ha mai perso il posto se non per infortunio, e poi c'è questo rilancio di Guarin che qualcosa sta portando, però l'Inter è aggrappata ai gol di Palacio e poi per il resto si vedono spesso luci e ombre che rimandano appunto alla stagione passata, quindi fino adesso diciamo che il giudizio è abbastanza sospeso. Gli interisti sperano che a gennaio Toire metta mano al portafoglio e porti qualche grande giocatore, ma è difficile che si vedano grandi giocatori se non nel mercato prossimo estivo del 2014 che possono arrivare all'Inter.
Don Biancalani, dopo un inizio diciamo scintillante, l'Inter adesso sembra anche avvertire il peso della responsabilità. Quando i risultati cominciano ad arrivare, poi c'è un punto in cui bisogna confermare quanto di buono fatto. Sembra che qualcosa da questo punto di vista l'Inter debba ancora fare.
Sicuramente dobbiamo considerare che l'anno scorso l'Inter è arrivata in nona posizione, come sottolineava Castellani i giocatori sono quelli della passata stagione e non ci dobbiamo dimenticare che questo passaggio societario che ci è stato presentato a Tarallucci e Vigno in realtà ha delle forti tensioni interne perché ci sono 83 milioni di euro di da pagare, di debiti, e soprattutto c'è da fare una campagna acquisti che chiarirà la definizione della posizione cui l'Inter vuole lottare.
Abbiamo parlato di Juventus, abbiamo parlato anche di Inter e adesso ci ha raggiunto in studio il nostro opinionista Antonio Menenti. Con lui parliamo di Roma, una Roma che dopo appunto 4 pareggi torna a volare e lo fa contro la squadra, tra virgolette, dell'aeroplanino allenata da Vincenzo Montella. Una vittoria importante, Antonio.
Intanto buongiorno a tutti. Sì, direi che è una vittoria importante senza ombra di dubbio, ma andando a vedere bene le cose non è sembrata mai una Roma non in salute. Il problema ovviamente sono le assenze e automaticamente ancora più importanti è comunque che queste assenze erano, diciamo così, di spessore pesante. È rientrato Gervinho in una maniera abbastanza tonica e si è vista la differenza. Poi con squadre che ti lasciano giocare ovviamente le situazioni cambiano. Quando ti trovi a combattere contro una squadra che gioca a difendere il risultato, anche se è un risultato di 0-0, la cosa è più difficile.
Ecco, Castellani è tornato, Servigno, ed è imminente ormai il ritorno di Totti. Ecco, può essere un valore aggiunto questo ritorno di Totti oppure bisogna ancora aspettare un po' per averlo proprio al 100%?
Beh, per averlo al 100% sicuramente bisogna aspettare, però insomma Servigno ieri è stato sicuramente l'uomo determinante che ha praticamente spaccato la difesa della Fiorentina. Poi c'è stato questo rientro, anche questo io lo vedo molto importante anche in chiave azzurra di destro, perché è un giocatore che secondo me è un ottimo attaccante, uno di quei giocatori che meriterebbe, se sta in forma, una convocazione. E poi Totti, vabbè, dà sempre il valore aggiunto dal punto di vista dell'esperienza, della classe. È chiaro che si gioca molto questa Roma anche già una partita come quella del prossimo turno contro il Milan. È una partita molto importante perché lì si verifica ancora di più la tenuta di questa squadra. Incontra un Milan che è in grossa crisi di risultati in campionato e quindi se dovesse anche sbancare San Siro, veramente la Juventus è avvertita, perché la Juventus poi col discorso della Champions qualche colpo può perderlo, ammesso che la Juventus poi chiaramente superi l'ostacolo del Galatasaray.
Ecco, e continuiamo a percorrere la classifica e vediamo che ci sono due squadre che dopo un inizio non proprio brillante, anzi molto deficitario, adesso hanno recuperato. Parliamo di Chievo e Sampdoria che grazie rispettivamente alla cura Corini e Mialovic sono tornate comunque in una posizione di classifica meno preoccupante. Ecco, i cambi a volte fanno bene e rigenerano. E Don Biancalani?
Sicuramente sì, in questo caso dobbiamo essere però molto onesti. Corini aveva già dimostrato le proprie qualità al Chievo e è stato un errore del presidente di non riconfermarlo. Quindi questo è un cambio nel cambio. Mihajlovic, questo dimostra che gli uomini che sono stati in un ambiente per tanti anni conosceva l'ambiente e ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. E questo aspetto sicuramente ha fatto sì che la squadra tirasse fuori gli attributi e dimostrasse il valore reale, che non è altissimo ma nemmeno da retrocessione.
E Castellani, sull'altro versante, parliamo di Verona, c'è l'Hellas che è tornata a volare e conferma presupposti importanti questa squadra.
Beh, è un po' la squadra di rivelazione. Io credo che abbiano già fatto abbastanza da quell'inizio del campionato, non so se avranno la forza per tenere ancora questo ritmo, però insomma si sono già messi al sicuro per il discorso salvezza, che credo che fosse la cosa principale dopo un ritorno tanto atteso da parte dei tifosi dell'Hellas. Poi è una squadra anche abbastanza divertente, ieri comunque ha rischiato ancora una volta di non prendere il risultato pieno, perché fino al 37esimo secondo tempo stavano perdendo 1-0 con l'Atalanta. Quindi è una squadra che comunque ancora ha molti margini di miglioramento e qualche cosa deve aggiustarla.
E passiamo dalla rivelazione a questo punto del campionato, il Verona, a una squadra che invece sta deludendo. Parliamo della Lazio in piena crisi. Antonio Menenti, bisogna cambiare il timone di questa formazione per cercare di invertire un po' la rotta oppure bisogna aspettare dopo Natale per capire ancora?
Ma cambiare il timone a questo punto con un allenatore che sinceramente ha fatto bene in passato non so se sia la soluzione giusta, anche perché poi nell'ottica del presidente Lotito questa non è una delle soluzioni, diciamo così, più gettonate. Secondo me la Lazio sicuramente ha avuto dei problemi, qualche giocatore in meno che doveva essere, diciamo così, della rosa, e soprattutto, come hanno detto in molti, c'è questo appagamento avvenuto poi con la vittoria del fine campionato dell'anno scorso del trofeo della Coppa Italia, quindi andrà un attimo rivalutata tutta la situazione, ma in questo sappiamo che Lotito è maestro. Per quanto mi riguarda, non cambierei l'allenatore, forse darei una strigliata ai giocatori.
E di qualche strigliata forse avrebbe bisogno anche il Sassuolo, che ieri ha perso in casa una partita importante, però in uno stadio, questa è un po' la novità, che è diventato proprio di proprietà della dirigenza della squadra del Sassuolo. Castellani, il fatto che il Sassuolo abbia di fatto acquisito proprio la proprietà dello stadio di Reggio Emilia, da una parte è visto dalla parte dei tifosi della Reggiana come una sorta di, tra virgolette, di sopruso, e invece i tifosi del Sassuolo vedono un po' una trasferta il dover giocare a Reggio Emilia.
Beh, in effetti è una cosa abbastanza strana, tipica, molto all'italiana, perché sarebbe solo forse più bello investire su uno stadio nuovo a Sassuolo, e anche perché insomma ci auguriamo ai tifosi che prima o poi anche la Reggiana possa ritornare in Serie A, dove era stata negli anni 90, e anche con un certo onore. Quindi insomma, questo fatto di trasferire il Sassuolo a Reggio Emilia io non lo vedo molto positivo, pensavo fosse una situazione semplicemente così di passaggio. Evidentemente insomma, cioè, le politiche che sta portando avanti il suo presidente, che è presidente poi di Confindustria Squinzi, sono altre.
Grazie Castellani e ti saluto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie. Allora, Don Biancalani, parliamo per completare il quadro della classifica delle ultime tre: Livorno, Bologna e Catania. Hanno dei margini di recupero comunque queste squadre, anche se adesso è un momento un po' difficile.
Ma per quanto riguarda il Livorno, dobbiamo considerare che è una neopromossa, quindi sta ottenendo dei buoni risultati con un allenatore sicuramente promettente come Nicola, ma inesperto di Serie A. Il Bologna ha smantellato la squadra, quindi non lo so se quest'anno riuscirà a reggere l'urto di questo cambiamento radicale, soprattutto basti pensare a Girardino, per fare tanto un nome. Per quanto riguarda il Catania, lo stesso discorso del Bologna, hanno dato via diversi giocatori per esigenze di bilancio, però purtroppo i sostituti ovviamente inferiori non si stanno dimostrando all'altezza, quindi sono a forte rischio di retrocessione.
Ci allontaniamo adesso dalla Serie A e parliamo di una partita speciale, il primo derby dell'amicizia nella storia del calcio, una partita che ha tutte le caratteristiche per entrare a far parte degli almanacchi, non solo per il messaggio che racchiude in sé, ma anche perché porta a scendere di nuovo in campo chi aveva appeso gli scarpini al chiodo. La squadra della Lega Pro, con presidenti, allenatori, dipendenti della Lega, gioca oggi a Castel Rigone alle ore 14.30, una sfida contro il team del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ce ne parla Gaia Simonetti, responsabile area comunicazione Lega Pro. Buongiorno e benvenuta, Gaia.
Buongiorno e grazie a voi per lo spazio, per una partita che è particolare sui generis.
Ecco, parlaci proprio di questa partita.
Allora sì, è il primo derby, come tu giustamente dicevi, nella storia del calcio, non ce n'è uno analogo, e quindi il 9 dicembre diciamo che è una data storica all'insegna della legalità. Si è già aperto diciamo questo derby con un primo passaggio, una prima tappa, che è stato l'intervento del ministro Alfano, che è proprio terminato pochi minuti fa. Il club di Lega Pro ha elogiato il loro lavoro e soprattutto ha detto: siete voi i depositari della legalità, il vostro messaggio è importantissimo, la Lega Pro ha un tessuto, è innervata in tutta Italia, e quindi state facendo un lavoro sulla legalità importantissimo, di formazione, di incontro appunto con i tifosi e di messaggi di valore che il calcio può lanciare. Quindi diciamo il primo passaggio, la prima anteprima di questa partita è stata giocata pochi minuti fa. Tutto è pronto, fischio inizio alle 14.30 per questo derby intitolato appunto all'amicizia e alla legalità, un match particolare che ricorderà anche Nelson Mandela e che vede in campo la squadra del Viminale contro i presidenti dei club di Lega Pro, ex calciatori, allenatori e dipendenti di Lega Pro, tutti in campo per ribadire il loro far squadra per la legalità contro la violenza.
Ecco, da questo punto di vista la Lega Pro si conferma un faro eccellente, una luce importante proprio per ribadire l'importanza della legalità a tutti i livelli.
La Lega Pro si è fatta portavoce, insomma, di un calcio diverso, un calcio declinato al sociale. Un'ultima tappa, parlando anche di numeri, domenica 8 dicembre, quindi parliamo di 24 ore fa, sono state toccate, è stata toccata la quota di 150 iniziative sociali nei 34 campi da inizio campionato, quindi parliamo di 100 giorni di partite. Diciamo che la Lega Pro non ha mai indietreggiato, ha fatto squadra con le proprie squadre per portare avanti questo messaggio, e questa partita di oggi, che nasce in sinergia con le forze dell'ordine e la stessa Lega Pro, è un esempio di come insieme si può far squadra e cercare di vivere un calcio con passione, con confronto, con fair play all'insegna della legalità, quindi è un messaggio molto bello. Lo stadio dove si tiene questa partita è lo stadio di Castel Brigone, siamo in provincia di Perugia, siamo sul lago Trasimeno, e sarà uno stadio invaso dai bambini, perché anche i bambini ovviamente vogliono vivere questo spettacolo insieme alle loro famiglie.
E ci sarà anche l'occasione proprio per vedere questa partita tramite, non so, la televisione?
C'è una diretta che parte alle 14.30 su Sport 1, il canale S60 del digitale terrestre, e quindi le gesta dei protagonisti in campo e anche fuori dal campo, perché alla fine si chiuderà con un terzo tempo dove ci saranno appunto le pacche sulla spalla, è appunto un terzo tempo da vivere assieme, appunto saranno trasmesse, saranno viste appunto in televisione.
Grazie Gaia Simonetti.
Grazie a voi.
Allora, Antonio Menenti, queste sono le partite da vedere e da gustarsi?
Sì, assolutamente, questa è un'iniziativa bellissima, ma la Lega Pro oramai che ci onora, diciamo così, della sua presenza ogni lunedì, ci ha abituato a queste sensazioni e a queste iniziative particolarissime. Ecco, magari sarebbe stato interessante avere più risalto a questa notizia su qualche testata giornalistica, dove avremmo voluto vedere magari l'annuncio della partita e della diretta.
Don Biancalani, le serie cosiddette minori danno sempre un contributo importante da questo punto di vista?
Sicuramente sì, danno l'immagine di un calcio più frizzante, di un calcio forse meno attaccato al business e di un calcio che ci fa scoprire la bellezza dei nostri paesi e della popolarità proprio della presenza di tanti giovani, ecco, di tante bellezze che spesso non abbiamo l'opportunità di vedere in un calcio estremamente mediatico che si limita solo all'immagine del campione.
Ecco, a proposito di campioni, ci apprestiamo a vivere fra qualche mese l'avventura dei mondiali 2014 in Brasile. Sono stati sorteggiati i gironi. Antonio Menenti, per l'Italia non è andata proprio benissimo. Uruguay, Costa Rica, Inghilterra e Italia. Un girone che sembra abbastanza difficile.
Anche se poi alla fine dovrebbe, tra virgolette, essere abbastanza accessibile. Il problema rimane sempre lo stesso, è vedere che Italia, il mister, riuscirà a portare, in che forma riuscirà a portarla a questi mondiali. In fondo i nostri giocatori sono abbastanza importanti e motivati. Una squadra, diciamo così, che ha avuto un cammino abbastanza importante in questi periodi. Se riusciamo a recuperare qualche nome, diciamo così, di quelli effetto, magari potrebbe essere invece una buona occasione per l'Italia, che poi di solito non buca mai il mondiale, detto tra virgolette.
A proposito di mondiali, Don Biancalani, nel girone B abbiamo Spagna, Olanda, Cile e Australia. Si ripete molto in anticipo la finale della scorsa edizione, giocheranno Spagna contro Olanda.
Noi ci lamentiamo del nostro girone, ma questo possiamo veramente definire un girone di ferro, perché anche l'Australia ha dei giocatori di notevole livello che la maggior parte giocano in Premier League, quindi se andiamo a vedere anche gli altri gironi sicuramente questo è quello di ferro, e quindi Spagna-Olanda sarà subito una partita pirotecnica fra due squadre che sono considerate fra le più forti nel mondo.
Grazie Don Leonardo Brancalani, buona giornata.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E grazie anche a Antonio Menenti.
Buona giornata a tutti quanti e buona settimana.
Il saluto alla nostra squadra che ci ha aiutato, Silvia Giovarrosa, Massimiliano D'Angelo e Serena Tullio. Buona giornata da Medolo Monaco.